Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali.
I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo A chi questo? Il rancio nel campo di Bergen di Valeria Bianchi, con Valeria Bianchi ed Emanuela Belmonte.
Vi racconto una storia che se non fosse successa esattamente come è successa, io oggi forse non potrei essere qui a raccontarvela. Una nave che dal porto di Bari salpa il 28 dicembre e approda a Brindisi. Brinda Capodanno. Riparte la sera del 4 gennaio. Scivola lenta sotto la luna sulle onde del Mar Ionio. Destinazione? La Grecia, l'isola di Rodi, possedimento italiano. Eh sì, perché forse non vi ho detto che siamo nel 1942 e Rodi è italiana già da 30 anni. La nave trasporta civili e militari. Nella sala da pranzo della nave, lui, 24 anni, ciociaro, di un paese chiamato Guarcino, dove fanno gli amaretti buoni, è avvolto nella sua uniforme da tenente ufficiale di fanteria, che non ho mai ben capito se è verde, marrone o grigia dalle foto in bianco e nero. Con il suo baffo scuro curato, il berretto e gli occhiali da vista con la montatura in osso. Con la sua compagnia è stato mandato a Rodi per difendere la divisione regina e i confini italiani. Nella sala da pranzo della nave, dicevo, lui incontra lei. 26 anni, friulana, maestra elementare. È stretta nel suo vestitino rispettosamente abbottonato, come le hanno insegnato le suore durante i molti anni trascorsi in collegio, dove sono state tutte le sue sorelle. Nell'ordine, la Rosina e la Emma prima di lei, la Carmen e l'Aurora dopo di lei, e l'Anna, no, la Nina no, perché era troppo piccinina. Lei ha ottenuto il posto come maestra elementare. In realtà va a Rodi per raggiungere la sorella Emma, anch'essa maestra elementare, che vive a Rodi già da un anno, perché lei, la Emma, le ha scritto in varie lettere che a Rodi il tempo è bello, si sta bene. Sorella, cosa ci stai a fare tu a Pola con quel freddo e la bora di Trieste? Vienitene a Rodi, la paga è più alta, c'è il sole. E poi qui si va in giro in maniche di camicia e senza le calze. Lui si chiama Angelo Bianchi, lei Ines Amelia Braides. Saranno i miei nonni. La mattina del 5 gennaio la loro nave, Calino, si trova a 3 miglia ovest di Capo Ducato, vicino Cefalonia. Il mare è calmo, il tempo è sereno, in poche ore è previsto l'arrivo a Patrasso. E molti dei passeggeri ancora si godono il movimento cullante delle onde nelle loro cabine. Quando ad un tratto... Sergè, che è stato? Bisogna che chiamiamo il comando alla radio? Deve essere una varia del motore? Mo quale motore? Mo non lo vedi che sta affondando?
Allarme! Allarme!
La nave città di Palermo che viaggia accanto a quella dei miei nonni viene spaccata in due e inghiottita dai flutti. 7 minuti, 700 morti.
Un siluro, è stato un siluro, questi sono gli inglesi.
Un siluro? Oh Santa Maria, salvaci tu. Capità, che famo, se è meglio che se buttiamo da poppa o
da prua!
Indossate i giubbotti di salvataggio!
Agnus de quitollis peccata mundi parce nobis domine!
Tirare la nave!
Agnus de quitollis peccata mundi exaudinos
a tutto vapore!
Agnus de quitollis peccata mundi miserere nobis! Patrasso! Laggiù! È Patrasso!
Santa Madonnina, che spavento! Quando che ritorno a Venezia te prometto che te porto un cero grande come... come questa nave, ciò. E finalmente, Rodi. I passeggeri sorridenti scendono. Il tenente Bianchi saluta cordialmente la signorina Brides, convinto che non avrà occasione di rivederla. Rodi non è grande, ma si sa, c'è la guerra. E invece, dopo una quindicina di giorni, mio nonno ottiene un permesso e dalle montagne scende a Rodi città. Si ricorda che mia nonna è alloggiata dalle suore all'ospizio Ducci e la va a trovare. E così i due si frequentano, si piacciono, si fidanzano. Trascorrono insieme il Natale. E dopo meno di 2 anni, perché all'epoca non si perdeva tempo, decidono di coronare il loro amore. Per celebrare il matrimonio scelgono una bella mattina di fine estate, l'8 settembre del 43.
Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
Cosa ha dito? Mo che bisogna cessare il fuoco contro gli alleati, mi pare.
Cessar fuoco?
Ma allora è finita la guerra? Già finita la guerra? È finita la guerra? È finita la guerra? Possiamo tornare a casa? Mamma, stiamo tornando! Si torna in Italia! Si torna in Italia! Viva! Viva l'Italia! Sì, ma noi altri, con i tedeschi, cos'è che facemo adesso? Che quelli sono qui, che fino a ieri sera giocà a carte insieme? Aspettiamo gli ordini. Mo te pare che non ci arrivano degli ordini da eseguire? Arriveranno degli ordini. Aspettiamo gli ordini. E infatti, eccoli, arrivano gli ordini. Non arrivano a tutti, solo a quelli che hanno una radio funzionante. Ma arrivano. Sono ordini anomali trasmessi per radio la notte successiva all'8 settembre. Arriva finalmente la direttiva del promemoria numero 2, rivolta proprio alle divisioni impegnate nei Balcani a stretto contatto con l'esercito di Hitler. La direttiva parte dal ragionevole presupposto che si possa arrivare a un accordo con i tedeschi. Perché no?
Belli gli occhi neri, sarà belli gli occhi blu, ma le gambe, ma...
Iceberg, that is ever and ever, but as I can never rest.
Mando superiore forze armate Egeo.
Sì.
Assumere verso i germanici atteggiamento che si riterrà più conforme alla situazione. Tutte le truppe di qualsiasi arma reagiranno immediatamente ed energicamente ed senza speciale ordine ad ogni violenza armata germanica, in modo da evitare di essere disarmati ed sopraffatti.
Ah.
Non deve però essere presa iniziativa di atti ostili contro i germanici. Potessi avere 1000 lire al mese.
C'è una terribile confusione. Nemici che si trovano improvvisamente alleati, alleati che si trovano improvvisamente nemici. Dalla direttiva alcuni hanno capito che devono accettare il disarmo, altri che devono opporre una tenace resistenza, a Cefalonia per esempio. Gli ufficiali italiani e i soldati si oppongono ai tedeschi, dopo giorni di combattimento finiscono le munizioni, si arrendono e per ordine diretto di Hitler vengono fatti fucilare più di 5.000 uomini. Gli ufficiali italiani sono allo sbando, ma si trovano di fronte tedeschi che sanno esattamente che cosa devono fare, perché da tempo hanno ricevuto delle direttive loro. Così, nel caso gli italiani tradiscano, i tedeschi sanno che devono occupare aeroporti, stazioni ferroviarie, vie di comunicazioni, porti e zone costiere. Agire con la forza dove sono in maggioranza e con l'inganno dove vi è una superiorità numerica italiana. Lasciare armati ed inserire in unità tedesche o della Repubblica Sociale coloro che si dichiarano fedeli all'alleanza. Fucilare chi oppone resistenza. Ma soprattutto devono portare forza lavoro in Germania. E gli italiani che si ostinano a non collaborare con i tedeschi sono un serbatoio prezioso di mano d'opera che in questo momento comincia pericolosamente a scarseggiare. Ed è vero, perché al momento dell'armistizio le divisioni italiane che si trovavano fuori dal territorio nazionale erano 35. E voi direte, 35 divisioni, che vuoi che sia? Ora, io non so quanti di voi abbiano dimestichezza con le gerarchie militari. Io non ne ho. Però mio nonno mi spiegava che una compagnia è composta da 100-200 uomini. Tre o quattro compagnie formano un battaglione. Due o tre battaglioni formano un reggimento. Due o tre reggimenti formano una brigata. Due o tre brigate formano una divisione. 35 divisioni. Grazie. 35 divisioni voleva dire che al momento in cui è stato reso noto l'armistizio, circa 650.000 soldati italiani si trovavano da qualche parte nel Mediterraneo a braccetto con i tedeschi. Mio nonno prova a nascondersi, ma in un'isoletta piccola come Rodi, dove ti vuoi nascondere? E così viene preso e messo in un dulag, un centro di raccolta in attesa di destinazione. E mia nonna resterà a Rodi fino alla fine della guerra. All'interno del dulag, ogni soldato riceve un fogliettino con sopra scritta una dichiarazione d'impegno che suona più o meno così.
Aderisco all'idea repubblicana dell'Italia repubblicana fascista e mi dichiaro volontariamente pronto a combattere con le armi nel costituendo nuovo esercito italiano del Duce senza riserve, anche sotto il comando supremo tedesco, contro il comune nemico dell'Italia repubblicana fascista del Duce e del Grande Reich germanico. Firma data.
Stare con i tedeschi e Mussolini o con il re e gli alleati. Ciascuno deve decidere per sé. Signor colonnello, cos'è che dovevamo far?
Ognun per sé, Dio per tutti. Mio nonno non firma. Sceglie il re. E in poco tempo viene imbarcato su un piroscafo, perché l'ordine del comando della Wehrmacht è quello di effettuare il trasferimento degli internati utilizzando tutti i mezzi disponibili, anche mezzi non idonei, anche a costo del pericolo di perdere navi ed internati militari. E infatti, nel viaggio verso la Germania calano a picco piroscafi, motovelieri, navi da carico, motonavi, torpediniere, e vanno giù Donizetti, Margherita, Leda Petrella e Oria, Sinfra, Rosselli ed Alma. Donizetti, Margherita, Leda Petrella e Oria, Sinfra, Rosselli ed Alma, che trasportavano 20.000 militari italiani. Di nuovo il mare risparmia mio nonno, che, raggiunta la terraferma, viene stivato assieme ad altri 69 compagni nel vagone di una tradotta, di quelli che possono contenere cavalli 8, uomini 40. Cantano i soldati italiani e vengono scaricati tra le cimici e i pidocchi degli oltre 70 campi di internamento tra Germania e Polonia. Gli Stalag, campi principali per prigionieri, gli Oflag, campi per ufficiali. Mio nonno sarà ospite di 3 di questi campi. Kustrin, Stammlager terzo C, Sambostel, Stalag 10B, Witzendorf, Oflag 83. Arrivano in Germania e vengono subito divisi, da una parte i soldati, dall'altra gli ufficiali. I soldati a lavorare nelle campagne e nelle fabbriche in città, gli ufficiali segregati in appositi campi, gli Oflager. Ad accoglierli al primo campo c'è un certo generale, era un nobile, infatti aveva il suffisso in von, si chiamava infatti von
vatte la pesca.
Von vatte la pesca. Così lo chiamava mio nonno, che non si ricordava il nome. Von vatte la pesca, che li saluta dicendo:
voi non siete prigionieri, voi siete ospiti dei tedeschi.
Mio nonno e i suoi compagni
capiranno il significato di queste parole solo dopo, molto dopo, nel 45, dopo la liberazione, quando verranno a scoprire che a soli 9 chilometri dal loro campo c'era un campo di sterminio, Bergen-Belsen. Su una cosa comunque il generale aveva avuto ragione. I soldati italiani catturati dopo l'8 settembre non erano dei prigionieri. Erano stati infatti qualificati con un nome nuovo, un nome inventato apposta per loro. IMI, internati militari italiani. Ed erano cioè coloro che, non avendo firmato la dichiarazione di impegno, erano considerati traditori, resistenti e in sostanza prigionieri, sì, ma volontari. IMI. Qualcuno ha mai sentito questo nome? Io, prima che me ne parlasse mio nonno, no. Infatti sui libri di storia del liceo non c'era, perché la storiografia ufficiale per decenni li ha ignorati e anche molti di coloro che riuscirono a tornare in Italia non hanno voluto parlare per vergogna. Per vergogna perché al loro ritorno in Italia non erano considerati né carne né pesce, cioè in sostanza né rossi né neri. Che poi mio nonno diceva che questo nome era solo una finzione giuridica per aggirare la Convenzione di Ginevra, perché chiamandoli così i tedeschi non dovevano sottostare a nessun regolamento e gli IMI non godevano di nessun diritto. L'Italia li dimenticò e persino la Croce Rossa Internazionale non poté occuparsi di loro perché la qualifica di internati militari era nuova e non contemplata. La maggior parte degli ufficiali presenti al campo aveva tra i 20 e i 30 anni. Erano giovani. Vivevano quel periodo della vita nel quale maturano gli interessi, nascono le consapevolezze, gli amori. Al campo, assieme a mio nonno, c'era il futuro attore Gianrico Tedeschi, il futuro segretario del PC Alessandro Natta, c'era Tonino Guerra, c'era Mario Rigoni Stern appena tornato dalla campagna di Russia. E con la piastrina numero 6865 c'era un certo Giovannino Guareschi che scriverà così: ci stivarono in carri bestiame e ci scaricarono, dopo averci depredato di tutto, tra i pidocchi e le cimici di lugubri campi, vicino a ognuno dei quali marcivano nel gelo delle fosse comuni decine di migliaia di altri uomini che prima di noi erano stati gettati dalla guerra tra quel filo spinato. 31 ottobre 1943. Molti dei cappotti russi distribuiti ai meno abbienti hanno una piccola toppa sul petto o sulla schiena. Una piccola toppa rotonda che chiude il buco attraverso il quale entrò una pallottola e uscì un'anima. Il mio cappotto ha una piccola toppa proprio in corrispondenza del cuore ed è ben cucita e di panno spesso, ma dal forellino che essa copre entra un sottile soffio di aria gelida, anche quando non c'è vento e il sole è tiepido, e il cuore duole, trafitto da quello spillone di ghiaccio. La patria si affacciava ogni tanto alla siepe di filo spinato ed era vestita da generale, ma sempre veniva a dirci le solite cose, che il dovere e l'onore e la verità e il giusto erano non nella volontaria prigionia, ma in Italia, dove petti di italiani aspettavano le scariche dei nostri fucili. Fummo peggio che abbandonati. Ma questo non bastò a renderci dei bruti. Con niente ricostruimmo la nostra civiltà. Sorsero i giornali parlati, le conferenze, la chiesa, l'università, il teatro, i concerti, le mostre d'arte, lo sport, l'artigianato, le assemblee regionali, la borsa, gli annunci economici, la biblioteca, l'industria, il centro radio clandestino. Le baracche sembravano vagoni interrati nella sabbia fino al piano del pavimento, una dietro l'altra, un convoglio annegato nell'arena. Baracca 18. Una piccola arca di Noè navigante in mezzo a un diluvio di malinconia. E dentro ogni specie di esseri, dalla pulce al poeta, dal topo al parastatale. I baracconi, quelli a stanzone unico, con 280 persone che dormono nelle lettiere a tre strati, con tutti quegli stracci e quella mercanzia che pendono dal soffitto, danno l'idea delle famose baracche dei cercatori d'oro. E ci si aspetta che da un momento all'altro una ballerina salti su un tavolo e cominci a sculettare. Ma non succede niente di tutto ciò. Soltanto la gente che attorno ai tavoli pesa le razioni di patate come peserebbe pepite d'oro. Al campo la vita degli uomini scorreva inesorabile, così come inesorabile scorreva la cinghia nei passanti dei loro pantaloni. Ogni tanto arrivavano nuovi ospiti da altri campi. Erano aggiornatissimi, sapevano già tutto, per uno strano miracolo grazie al quale in ognuno dei 70 campi di internamento la minestra si chiamava
Sbobba,
le sigarette si chiamavano
Zampironi
e l'operazione di abbrustolimento del pane era detta
crostinare.
Gli ufficiali italiani, che non aderivano alla Repubblica Sociale ed erano la maggioranza, non erano tenuti a fare nulla, solo aspettare, cercare di resistere al freddo, alle malattie, alle umiliazioni, ma soprattutto alla fame.
Altro che ansia di libertà,
diceva mio nonno.
E quello è un concetto astratto. Noi avevamo l'ansia del mangiare, l'ossessione del cibo.
Le razioni giornaliere erano le seguenti. Al mattino, tè. Che poi non era tè, era atiglio. Di quello potevi averne quanto ne volevi, se avevi un recipiente adatto. Che poi, essendo molto caldo la mattina, potevi usarlo anche per farti la barba e lavarti i denti. Mezzogiorno. Pane. 50 grammi. Zuppa di rape, un piatto abbondante, ma tanto erano rape e acqua, rape da foraggio grandi così. Margarina, 15 grammi. Zucchero, 15 grammi. Se eri fortunato, nella zuppa di rape poteva capitarti un nervetto. Una volta alla settimana un cucchiaio di marmellata, che doveva essere colorata all'anilina, diceva mio nonno, perché andavano a urinare, era tutto rosso.
Qui ci hanno avvelenato.
Ogni baracca mandava un addetto a prendere il cibo per tutti i prigionieri. Poi, all'interno della baracca, avveniva il razionamento. Questa era un'operazione molto delicata. Il razioniere, o tagliatore, o ufficiale divisore, faceva le porzioni che venivano pesate in apposite bilancine di precisione. Queste bilance erano state studiate dagli ingegneri presenti al campo e il giogo era composto da una sottile lametta da barba in modo che l'attrito fosse pressoché nullo. Si pesava tutto, anche le molliche. Al razioniere subentrava la commissione di pareggiamento. La commissione, presi in esame i singoli mucchietti, si occupava del trasferimento di rancio affinché le porzioni risultassero identiche non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. E a questo punto si poteva mangiare. Penserete voi? No. Perché pur servendosi di bilance, di calibratori, di misurini campionati, di doppio decimetro, di squadra e di regolo calcolatore, risultava praticamente impossibile dividere in parti esattamente uguali un cubetto di margarina e una patata. In questo modo si poteva al massimo raggiungere un'approssimazione al grammo. Ma il milligrammo sfuggiva allegramente. E la giustizia è fatta appunto di milligrammi. Così, Un giorno un ignoto benefattore inventò la figura dell'acquistiere. L'importante personaggio, trattasi di gentiluomo al di sopra di ogni sospetto, si insediava gravemente. Passava in rassegna con sguardo penetrante gli ufficiali che gli stavano di fronte muti ed immobili come una marmorea allegoria della giustizia corporativa. Ne sceglieva uno e lo faceva rivolgere con il viso alla parete e le spalle al tavolo. Poi cominciava a indicare a caso uno ad uno i mucchietti di rancio.
«A chi questo?»
chiedeva severamente. «Al tenente Bruscoli!» rispondeva quell'altro pronto, senza spostarsi di un millimetro dalla parete.
«A chi questo?»
«A Tizio!»
«A chi questo?»
«A Caio!»
«A chi questo?»
«A Bianchi!» che poi era mio nonno. Ed ecco lì assegnate le razioni. Nonostante tutte le pesature, tutti i calcoli, ognuno era convinto di aver avuto la parte peggiore. «Ah! E ci me l'aveva dice a me! Eppure io ci m'hanno fregato!» «Ah, chi questo?» Le nostre giornate sono da mesi e mesi sature di questo interrogativo. Per ogni cosa che entri in baracca c'è un acquistiere pronto a insediarsi al tavolo della giustizia distributiva. Niente sfugge all'acquistiere, eccettuata una sola cosa finora. Ma non mi meraviglierei se domani vedessi l'acquistiere impadronirsi del pacchetto di posta in arrivo e lo sentissi gridare: «A chi questa lettera? A chi questa cartolina?» Un giorno l'acquistiere rivedrà la sua città, la sua casa, la sua famiglia. Rivivrà di nuovo la vita di tutti gli uomini e per lui sarà tutto un seguito di interrogativi. «A chi questo treno? A chi questo tassì? A chi questo ascensore? A chi questa moglie? A chi questo stipendio? A chi questa gita in automobile? A chi questo colpo apoplettico che mi ha colto improvvisamente? A chi questo funerale? A chi questo paradiso? A chi questo giudizio universale? A me! A me! A me! Amen!» Minuziosi pranzetti abbrustolendo, sminuzzando, spolverando, friggendo, bollendo, assaggiando, aspettando. C'erano quelli che si rifugiavano nei sogni perché non tolleravano il grigio di una vita fatta di cicche, di grammi, di miseria. E l'unico capace di portarli al di là del reticolato era appunto il sogno. C'erano quelli che si rifugiavano
in conferenze, lezioni universitarie, discussioni storiche, artistiche, politiche, culturali, sportive, storiche, artistiche, politiche, culturali, politiche, religiose, sportive, artistiche, culturali, sportive. Per dare un po' di ossigeno al loro spirito, circondato dall'aria limacciosa del lager. E quello era istinto di sopravvivenza. C'erano alcuni che passavano l'intera giornata a riempire fogli di schizzi, di disegni, di mappe dettagliate delle loro case, pensando a dove mettere un nuovo comò, a dove mettere un camino, a dove spostare un letto. E quella era nostalgia. Ce n'erano alcuni che... tentennavano nell'indecisione e passavano le giornate vagando di baracca in baracca, di letto in letto, a chiedere pareri sulla situazione presente. Scusa, dico a te.
Io?
Sì. Tu che pensi di...
Ma per quella cosa...
Della aderisci, firmi o...
Ma aspetta che lo chiedo a lui.
Lui?
Sì. Scusa?
Scusa.
Tu che fai? Hai deciso?
Firmi?
Ma io firmo, sì.
Firma.
Firma.
Tu?
Io sempre io. Io firmo.
No, io no.
No, infatti neanche no, io, no, può, perché no. Pensavo che firmo, non firmo, comunque c'è un po' di confusione.
No, poi se firmi ti mandano in Italia, magari no. Capita che vai a casa e c'è la mamma.
Mamma.
Firmo.
Ritiro.
Rifirmo.
Ritiro.
Rifirmo.
Ritiro.
Rifirmo.
Ritiro.
Rifirmo.
Ritiro.
E quella era debolezza di carattere. Poi però c'erano quelli che facevano la cosa peggiore. Passavano tutto il giorno parlando esclusivamente di mangiare, descrivendo pranzi, pranzetti, cene, cenette, merende, panini imbottiti, raccogliendo indirizzi di locande e compilando guide gastronomiche d'Italia. Il loro continuo e vano parlare di cibo aumentava il loro desiderio e il loro stomaco assumeva le dimensioni del desiderio stesso. Questi poveretti diventavano gialli prima degli altri, più per la paura della fame che per la fame stessa. E questa era pazzia.
Sarmelli gli occhi neri, sarmelli gli occhi blu, ma le gambe, sono belle ancor di più. Sarmelli gli occhi azzurri,
ho fatto un sogno, ma che sogno, era buona, era grassa, era soda, era tonda. Una coscia, la coscia di prosciutto più bella che ho visto in vita mia. È così. Quando si ha fame, i desideri dell'uomo sono regolati da una strettissima gerarchia. L'erotismo si annulla. È così. Il sogno, il regno delle donne, viene usurpato quando si ha fame da prosciutto,
frutto, pane, uova, uva, fette di formaggio. È così. L'erotismo però si annulla. Ma la galanteria? Quella è un'altra faccenda. Una mattina di ottobre del 1944 arrivano al campo confinante donne polacche di ogni età. Bambine, ragazze, adolescenti, donne incinte. Erano state catturate durante l'eroica insurrezione di Varsavia.
«Male stiamo!»
ha detto un giorno il comandante Brignole.
«Ma peggio stanno le donne polacche, donne in stato interessante, donne con bambini! Tratteniamo dalla nostra razione 3 grammi di pane, 1 grammo di margarina e 1 di zucchero. E che ti accorgi tu? Però, per 10.000 che siamo, fanno 30 chili di pane, 10 chili di margarina e 10 di zucchero che possiamo regalare!»
«Fu un bel gesto quello!» diceva mio nonno tutte le volte che raccontava questa storia. Un gesto che riuscirono a ripetere 2 o 3 volte, arrivando perfino a cedere la loro razione settimanale di marmellata. Uomini d'altri tempi. Arriva finalmente il Natale del 1944. Mio nonno e i suoi compagni sono stufi, non ne possono più, vorrebbero anche loro festeggiare con una torta. Una torta al campo. E la faranno una torta al campo, che poi in realtà mio nonno di torte ne ha continuate a fare per tutta la vita, torte da avere sempre pronte all'occorrenza per figli, nipoti e ospiti. Torte spartane, un po' massicce, ma efficaci. Iniziano a mettere da parte gli ingredienti, sempre gli stessi. Un po' di galletta, chi ce l'aveva, un po' di margarina, un po' di zucchero. Poi, la mattina del 24, si procede ai lavori. Dentro un catino, sì, dove magari ci si era lavato il muso e i piedi qualcuno, ma mio nonno garantiva che fosse stato lavato, mettono a macerare la galletta con il tiglio. La galletta è un tipo di pane duro che se tu lo metti in un contenitore con del liquido, quello si espande tutto fino a raggiungere l'intero perimetro. Il comandante di compagnia dirige i lavori. Un altro comincia a battere in una gavetta margarina con lo zucchero. Stette tutto il giorno. Il comandante cominciò a mettere nel catino uno strato di galletta, uno strato di marmellata, un altro strato di galletta, poi un altro strato di marmellata, un altro strato di galletta, poi margarina e zucchero, che era la crema, insomma. Poi un altro, fino a ottenere un affare alto così. Nonno, era buona la torta? Il dolce migliore che ho mangiato in vita mia. Non ho mai mangiato un dolce così buono.
Mi manda, m'hanno arrivati a tanti stenti che in Italia tornerò. Siamo arrivati a tanti stenti che in Italia tornerò.
Ma quando finisce questa benedetta guerra?
La mattina del 13 aprile finisce. Almeno per i prigionieri di Witzendorf, che al loro risveglio trovano le torrette deserte. Niente più sentinelle pronti a sparare con il mitra a chiunque si avvicini troppo al reticolato. Erano liberi! Che poi mio nonno diceva, quando ci hanno liberato? Cioè, quando abbiamo ricominciato a mangiare. Perché gli alleati, arrivando al campo, avevano fatto sgombrare un paese completamente dalla popolazione civile per poterlo mettere a disposizione di tutti i prigionieri. E mio nonno esce dal campo con i suoi compagni e si vede arrivare incontro uomini, vecchi, bambini, donne, con carriole, con carretti, con bagagli. Bergen si chiamava. Bergen era il paese della cuccagna. C'era ogni ben di Dio. Sì, ma dove andiamo? Tutte le case sono vostre. Nell'appartamento dove capita mio nonno c'era tutto. La tavola ancora apparecchiata, la tovaglia, i bicchieri, le posate, le tendine alle finestre. Il camino era ancora caldo. E assieme a mio nonno nell'appartamento capita anche un ufficiale, era un medico, diceva mio nonno, che ammoniva tutti dicendo «Andateci piano, che passare dalla fame più nera a mangiare a crepapelle, l'organismo non ce la fa, non si può passare da un pezzettino di pane a una pagnotta da un chilo di farina bianchissima». E infatti aveva ragione, perché molti stettero male e qualcuno ci morì. Questo medico la sera cenava. Poi mio nonno si alzava per andare in bagno a mezzanotte e lo trovava che si stava facendo la pasta asciutta. Si alzava alle 2 e si stava facendo il risotto. A Bergen nel giro di 2 ore non c'era più una gallina, non c'era più un animale vivo e per i primi giorni non si vedeva nessuno, erano tutti chiusi nelle case a rimpinzarsi ben bene. Poi, dopo qualche giorno, quando si sono abbuffati ed è passata anche la fame arretrata, finalmente sono usciti dalle case per esplorare la zona. Uno spettacolo. 6.000 donne incinte al 9° mese con l'uniforme e i baffi. Ai miei compagni che non tornarono. Sulle strade ferrate corre silenzioso un treno fantasma. È un treno che ha girato per tutte le strade ferrate di Germania, di Polonia, di Russia, di Jugoslavia e ha fatto sosta a tutti i campi di concentramento. Ed è un convoglio che non finisce mai, perché è il treno che porta le anime dei morti in prigionia. Ora corre per le strade ferrate d'Italia e si ferma soltanto quando c'è da caricare l'anima di un ex prigioniero. E quando tra 50 o 60 anni avrà caricato le anime di tutti i reduci, prenderà l'aereo binario che porta dove Dio vuole e nessuno in terra lo vedrà più. Egli sa che un giorno il treno fantasma si fermerà alla stazione del suo paese e anche lui salirà e ritroverà così i compagni perduti. E nell'attesa si consola di ogni anno che passa.
Poi riuscimmo a imbarcarci, imbarcammo i soldati, tutto il materiale, 27 muli. Poi è finito finalmente, Guarda, in sala da pranzo e trovo due donne. Io salutai elevatamente, mi presentai e una era la tua futura nonna. Partimmo la sera del 4, la mattina del 5, tra due isole ionie, Santa Maura e Cefalonia. La nave a fianco a noi, un siluro, 7 minuti, 700 morti. E finalmente arrivamo a Rodi. Ah, dopo 15 giorni ebbe un permesso e andai a trovarla. E così, l'8 settembre, Kustrin, Stammlager, terzo C, poi il 10B e poi l'83. Non eravamo prigionieri.
E che eravate?
Internati militari. No, ospite lo disse, però dovevamo dargli ragione quando sapevamo dei campi di sterminio. Era una finzione giuridica. L'ossessione del mangiare. Quando dicono l'ansia della libertà, l'ansia del mangiare. E la minestra era un piatto abbondante. 6 giorni alla settimana erano rape e acqua. Rape da foraggio, 15 grammi di margarina, 15 grammi di zucchero, una volta alla settimana un cucchiaio di marmellata, deve essere colorata all'anilina, perché andava a urinare tutto rosso, ci facevano avvelenato. Dei formaggini puzzolenti, con tutto il telaccio in naso, e poi era andato sempre diminuendo la razione. Dice, a chi questo? E quello diceva a Bianchi, a quello saltando, a chi quest'altro, a Giovanni, poi tutte le pesature, con tutte le cose, ognuno era convinto di aver avuto la parte peggiore. La vigilia di Natale del 44. Eravamo in 4, no, o 5. Mettevamo da parte un po' al giorno, un po' di margarina e un po' di zucchero e un po' di galletta che ce l'aveva. Dentro un gatino magari ci sarà lavata il muso o i piedi, ma l'aveva lavato senza.
Sì, certo.
Mettiamo dentro questo gatino uno strato di galletta, poi marmellata, poi un altro strato di galletta, poi margarina e zucchero, era la crema insomma, poi un altro insomma veniva a fare così.
Buona torta.
Il dolce migliore che ho mangiato in vita mia. Non ho mangiato un dolce così buono.
Lo spettacolo A chi questo? Il rancio nel campo di Bergen di Valeria Bianchi con Valeria Bianchi ed Emanuela Belmonte. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Giuliana Musso, autrice e attrice dello spettacolo Dentro, una storia vera se volete, a Roma, Teatro India, dal 29 novembre al 4 dicembre 2022, ben trovata.
Ben trovata a te Federico, ben trovato, grazie.
Sempre un piacere. Raccontiamo cos'è questo lavoro.
È un testo di quello che io definisco teatro di indagine abbastanza puro, abbastanza assoluto, perché mette in scena proprio la genesi, la prassi del teatro d'indagine. Io che incontro una persona che mi racconta una storia, io che mi interrogo, mi faccio delle domande, inseguo i dati, inseguo le informazioni, approfondisco e alla fine questo stesso percorso diventa uno spettacolo. Il tema è la verità, il tema è la censura, è il nascondimento della realtà intorno al fatto di un sospetto abuso sessuale intrafamiliare.
Come nasce tutto?
Da Biennale Teatro, l'ultima edizione diretta da Antonio Latella, che ha voluto fare proprio un'edizione speciale intorno a questo tema. Dico di no, perché mi sembrava un tema più grande di me. Negli stessi giorni in cui avviene questo incontro con Antonio Latella, una donna bussa alla mia porta, si dice così, per raccontarmi questa storia di tabù, di nascondimenti. E lì capisco che forse era già nell'aria se dovessi provare a cimentarmi con questa tematica. E l'ho fatto. l'ho fatto, debuttato in Biennale nel settembre del 2020 e poi da allora è faticosamente, perché sappiamo tra aperture, chiusure, recuperi, siamo in giro nei teatri italiani.
Com'è stato il lavoro di messa in scena?
Questo lavoro è stato benedetto dalla presenza di due artisti che stimo tantissimo, Giovanna Pezzetta, che è autrice delle musiche, e Francesco Fazzone, che è l'autore della scenografia. Persone che si sono veramente dedicate con pazienza, con attenzione a questo percorso, che è un percorso sempre fatto di grandi interrogativi più che di grandi certezze, fino a giungere alla fine, a una partitura dove tutto è drammaturgia, tutto racconta, raccontano quei pochi elementi scenografici e le musiche insieme alle parole e insieme ovviamente anche ai silenzi. Un ringraziamento speciale io lo vorrei fare all'attrice che condivide il palco con me e che interpreta il ruolo della madre, un ruolo veramente difficile, che ha affrontato con una grande, pur essendo un'attrice di enorme esperienza, ha affrontato con grande disponibilità, direi quasi umiltà rispetto alla potenza della storia. Quindi un grande abbraccio e un ringraziamento a Maria Aris.
Che percorso farà dopo Roma?
Torniamo al nord, saremo a fine gennaio al Teatro Carcano di Milano, una presenza per me molto importante, una stagione molto bella. Poi saremo al Rossetti di Trieste, saremo a Bergamo al Sociale, saremo a Verona al Camploi e altre date minori.
Diamo anche tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Per le date di Roma trovate ovviamente tutto sul sito del Teatro India, mentre in generale la tournée la potete trovare o sul mio sito, che è Giuliana Musso, oppure sul sito della mia casa di produzione, la Corte Ospitale di Rubiera.
Rispetto al fenomeno sociale, che impressioni ti sei fatta anche documentandoti?
Quello dell'abuso intrafamiliare è un tema di difficile definizione, no? Dal punto di vista quantitativo, ma la violenza in famiglia per i ragazzini purtroppo è molto più presente di quello che noi pensiamo. Alcuni dati parlano addirittura di un 10% dei ragazzi che hanno vissuto in una forma o nell'altra la violenza intrafamiliare. La cosa che sicuramente ho compreso in questo percorso è che per noi adulti, nei ruoli che ci troviamo a svolgere, che possono essere quelli più semplici dell'amico di famiglia, del parente o dell'educatore, dell'insegnante, oppure delle figure di cura come gli assistenti sociali, gli psicologi, eccetera, passare, contattare queste realtà, la realtà del dolore delle vittime, della colpa, dei carnefici, chiamiamoli così, è veramente difficile, veramente complesso. Non siamo attrezzati, non siamo mai pronti ad accettare di avere una parte, di prenderci delle responsabilità rispetto a noi. Io l'ho sentito su di me e come l'ho sentito su di me l'ho compreso negli altri. Quindi questo spettacolo principalmente non si rivolge ai protagonisti principali di queste faccende terribili, ma agli altri, a quelli che stanno intorno, che siamo noi.
Lo spettacolo Dentro, una storia vera, se volete. A Roma, Teatro India, dal 29 novembre al 4 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice Giuliana Musso. A presto!
Grazie, grazie Federico. A presto!
Con Chiara Tomarelli, direttrice artistica della rassegna civile di teatro e musica Memoralia, a Roma, Teatro Torbella Monaca, dal 15 al 29 novembre 2022, ben trovata.
Grazie Federico, ben trovato a te. Sono molto felice di essere tua ospite.
Raccontiamo cos'è.
Memoralia è una rassegna dedicata alla memoria. quindi abbiamo dedicato proprio ogni giornata anche a un tema specifico, parlando della guerra, parlando dell'identità, parlando della migrazione, parlando di che cosa vuol dire fare memoria. E lo abbiamo organizzato attraverso laboratori di formazione che appunto sono rivolti a bambini e ragazzi in una fascia diciamo dai 6 ai 13 anni e poi con appunto il teatro vero e proprio, nel senso lo spettacolo, e a seguire lo spettacolo avremo anche un incontro con gli artisti moderati però da un critico piuttosto che un professore, avremo appunto anche Alessandro Portelli, avremo Daniele Novara che è uno psicopedagogista che ci parlerà di cos'è il conflitto e che cos'è la guerra, quindi avremo insomma degli ospiti che focalizzeranno rispetto anche alla tematica dello spettacolo un tema e ci concederemo un'altra 20 minuti, mezz'oretta insomma dopo spettacolo per parlare di questo con il pubblico.
Com'era nato il progetto, l'idea?
Il progetto è nato da una parte anche da un mio percorso personale rispetto appunto al tema della memoria e anche al tema di raccontare parte della società civile attraverso una storia più remota ma anche una storia recente, quindi nasce sicuramente da una mia esigenza. In più è stato anche accompagnato da una serie di incontri artistici che mi hanno portato in questa direzione, anche riflettuto sul fatto che oggigiorno la nostra memoria è molto a breve termine, nel senso che siamo bombardati da continue informazioni attraverso appunto i diversi media, social, telegiornali, per cui abbiamo veramente poco anche tempo per approfondire. Spesso l'informazione resta a un livello superficiale e invece fare memoria significa impadronirsi delle nostre radici. Sembra una cosa scontata, ma in realtà non lo è per niente. Cioè noi possiamo porci nel nostro oggi con un determinato sguardo solo se capiamo che cosa c'è stato prima e anche chi ha lottato per farci stare nella situazione in cui siamo ora, per esempio godere di alcuni diritti o ancora di poter fare determinate battaglie. E il teatro, a mio modo di vedere, è uno degli strumenti più forti per farlo, perché non siamo solo colpiti a livello intellettuale o nozionistico da un articolo di giornale, da un libro di storia, da un'intervista, ma siamo colpiti nei nostri sensi, nel nostro inconscio, ascoltando le testimonianze di persone che veramente hanno vissuto quegli eventi, per cui un'immagine, un'emozione che ci arriva nella nostra carne, nella nostra pelle, smuove molto di più di magari un libro, ecco, per dire, smuove sicuramente più profondamente, quindi ci porta a una riflessione maggiore, più personale.
Quanti sono gli appuntamenti e come saranno articolati nelle giornate?
Gli appuntamenti sono 5, iniziamo il 15 con un bellissimo spettacolo che è i Monologhi dell'Atomica di Elena Ardigo, è una straordinaria attrice, imperdibile dal mio punto di vista, e si parlerà proprio dell'atomica. Lei ha fatto un lavoro estrapolando delle testimonianze da alcuni scritti di Svetlana Alexievich e Kyoto Hayashi proprio su Chernobyl e su Nagasaki, e quindi entreremo nella testimonianza, nell'esperienza di chi ha vissuto, attraverso poi anche tutta una serie di riflessioni che lei andrà a porre e a fare. Chiaramente prima avremo il laboratorio di formazione e poi a seguire avremo un incontro con Elena e con Renata Savo, una giornalista che si occupa anche di teatro, che modererà questa piccola coda dello spettacolo. Proseguiamo poi il 16 con Madonna di Beslan, che è uno spettacolo che ho curato in parte anche io e che riguarda appunto l'eccidio, l'attentato terroristico che ci fu nella scuola elementare di Beslan anni fa e che viene raccontato da Anna Politkovskaya, la giornalista russa uccisa il giorno del compleanno del presidente Putin. Questo è un testo che io feci diversi anni fa, abbiamo pensato di riproporlo sia perché ascoltare queste storie, queste testimonianze è un atto civile dovuto rispetto a quello che è successo, e sia perché in questo momento lo troviamo molto molto attuale. Rispolverare lo sguardo della Politkovskaya sulla storia russa, sul regime russo, è sicuramente uno sguardo importante, uno sguardo interessante. Poi proseguiamo anche sempre nella giornata, avremo il laboratorio di formazione, abbiamo sempre un incontro anche qui con Renata Savo dopo lo spettacolo, e poi proseguiamo il 22 con lo spettacolo di Il mondo di Blas, Storia di ordinaria magia di Blas Rocarei, che sarà una bellissima immersione in queste varie favole, realtà reali, cioè storie ordinarie, direi di straordinaria magia, di testimonianze di persone più o meno conosciute. Ci sono anche personaggi come Marilyn Monroe, Ella Fitzgerald, che ci raccontano come il fallimento in realtà non esiste, non è altro che un'opportunità di rimettersi in gioco, e come la speranza e la possibilità di farlo è sempre là accanto a noi. Anche questo mi sembrava un messaggio veramente molto importante in un momento in cui comunque sembra di essere tempestati da eventi tragici, e continuare ad avere uno sguardo magico verso la vita, quindi di speranza, quindi di proposizione, l'ho trovato insomma molto importante e fondamentale. Questo sarà uno spettacolo molto gradevole, molto bello, a cui invito veramente a venire. Il 23 poi sarà il turno di Tante facce nella memoria, che è uno spettacolo diciamo un po' cult, nel senso che lo facciamo da diversi anni, uno spettacolo con la regia di Francesca Comencini, con in scena Lunetta Savino, Carlotta Natoli, Simonetta Solder, Bianca Nappi, Mia Benedetta e anche io, e racconteremo l'attentato di Via Rasella e l'eccidio delle Fosse Ardeatine, quindi sarà una sorta di esologo, quindi di monologo a sei voci, in cui si alternerà proprio il racconto e poi tutto quello che è stato l'eccidio e il post Fosse Ardeatine dalle voci vere di tre partigiane e tre parenti. Questo spettacolo è stato tratto da delle interviste che ha fatto lo storico Alessandro Portelli. E poi chiuderemo il 29 con lo spettacolo I Disertori, interventi bellici dal divano di casa di Pici Siciliani e Simone Colombari. Anche qui una nota sicuramente leggera per affrontare queste tematiche, uno spettacolo di teatro e musica, affonderà un po' in scritti di André, De Gregori, Prevert, Ungaretti, Brecht, Gaber e tanta altra roba. Abbiamo deciso di dare anche colori diversi a questo viaggio, quindi magari dei colori a volte più intensi, più forti, altri più leggeri, per sempre comunque portare una riflessione e un'esperienza riguardo a determinate tematiche.
Per il programma ci sono dei riferimenti internet?
www.memoralia.eu. Poi abbiamo la pagina Instagram, che è Memoralia barretta sotto Torbella Monaca. Abbiamo anche la pagina Facebook, che è Memoralia, e comunque si può anche poi chiaramente chiamare il teatro Torbella Monaca, si può prenotare sia dal sito che vi ho dato, che va direttamente dal teatro, sia telefonicamente che sul sito del teatro.
La rassegna civile di teatro e musica Memoralia a Roma, Teatro Torbella Monaca, dal 15 al 29 novembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Chiara Tomarelli. A presto!
Grazie, grazie Federico, grazie a tutti.
Con Alessandra Ferraro di Margine Operativo per presentare il progetto artistico Corpo Città a Roma dal 25 novembre all'11 dicembre 2022. Ben trovata.
Ciao, grazie per l'invito.
Cos'è questa nuova idea?
Corpo Città è un nuovo progetto che nasce un po' come un'ulteriore tappa del nostro percorso, quindi del percorso di Margine Operativo, di azione, riflessione, ricerca sulle possibili combinazioni tra quelle che sono le arti performative del contemporaneo, quindi teatro, danza, musica, tutti i formati anche strani che intersecano questi tre linguaggi artistici, e diciamo le connessioni quindi tra le arti performative contemporanee, gli spazi, quindi spazi in questo caso urbani principalmente, e gli spettatori. Questa è la ricerca che si conosce il nostro percorso, che da anni perseguiamo con il Festival Multidisciplinare Attraversamenti Multipli, che esiste dal 2001. Invece questo è un nuovo progetto, Corpo Città, che si chiama Corpo Città, sottotitolo Formati in bilico tra teatro, danza e musica. Parte il 25 novembre e all'interno del suo programma presenta 5 laboratori gratuiti rivolti principalmente a performer, attori, cantatori, professionisti e non professionisti. Però c'è anche un laboratorio di teatro per gli adolescenti. Abbiamo una serie di residenze e poi 5 giorni di eventi artistici, all'interno del quale ci sono degli eventi scenici, dei momenti di restituzione pubblica di quello che è avvenuto e si è costruito all'interno dei laboratori, che si intrecciano con altri spettacoli, concerti e quant'altro. La particolarità è che queste giornate avverranno open air, quindi all'aperto a dicembre, al Parco Torre del Piscale, quindi un parco urbano molto bello, fa parte del Parco Archeologico della più antica, ed è un polmone verde, quello che è il quadrante della città, quindi Toscolana, Quadraro, e ci interessava vivere uno spazio verde della città attraverso degli spettacoli, delle performance in un modo sostenibile, e quindi tutti gli eventi avvengono dalle 11 alle 5 del pomeriggio, 4:30, quindi utilizzeremo solo la luce del giorno, niente di artificiale, e è un modo di vivere anche d'inverno gli spazi, un invito a vivere anche d'inverno gli spazi verdi della città. E il progetto, un po' come nel nostro fatto che ci caratterizza, come dicevo prima, intreccia diversi linguaggi artistici, diverse forme di sperimentazione nell'ambito delle arti performative contemporanee, con una grande attenzione a tutte quelle che sono le sinergie, le espressioni multi-cross disciplinari, quindi anche i formati innovativi, quelli quindi al loro interno prevedono dinamiche di coinvolgimento e di partecipazione dei cittadini, e c'è anche un focus sui nuovi spettatori del domani, quindi sui più piccoli e sugli adolescenti. E chiaramente, dico chiaramente perché è un po' una nostra sana ossessione il rapporto proprio con la città, quindi con lo spazio urbano, e proprio il confronto tra quelle che sono le arti performative e gli spazi della città. Il progetto si sviluppa e attraversa 4 luoghi diversi, e appunto il giorno si sviluppa con 5 laboratori e 5 giornate di eventi artistici. Il progetto appunto coinvolge 4 luoghi diversi, quindi un centro giovanile Partito Tempo, la Biblioteca Interculturale Cittadina del Mondo, il Parco di Torre del Fiscale e Fortezza Est, che si trova a Tortignattara, con uno spazio multifunzionale. E propone 5 laboratori diversi, dislocati in luoghi diversi, partendo dal 25 novembre. Quindi abbiamo un laboratorio di canto corale a cura di Francesco Leneri, rivolto agli under 30, un laboratorio di teatro per adolescenti, quindi 14-19 anni, e con altri mondi in città, curato dalla compagnia Ultimi Fuochi Teatro, con la compagnia Pugliese, che è stato un bel percorso di lavoro con queste fasce anche di età, e poi un laboratorio di danza e teatro fisico, Parti Corpo, a cura di Carlo Mattalici. Ci compri, tra l'altro, questo laboratorio, la particolarità che se il tempo ci aiuta, si svilupperà tutto all'aperto, quindi al Parco di Torre Fiscale, quindi è proprio un rapporto tra la danza e i paesaggi urbani. E nel caso di brutto tempo abbiamo il piano B e si sposta a Fortezza Est, quindi diciamo che tuteliamo al di là del tempo atmosferico, riusciremo a tutelare il laboratorio. Poi abbiamo un altro laboratorio di pratiche performative con il danzatore coreografo Salvo Lombardo, che è appena chiappa, e Sciogliere la neve. Anche questo si sviluppa a Fortezza Est e poi ci sarà un momento di presentazione dell'esito scenico all'aperto. E poi abbiamo il laboratorio di pratiche performative urbane, audiopaesaggi, talk, camminate pubbliche, a cura di Dom, Valeria Sirna, Leonardo De Lover, Il Loro Deserto, Wind Pax. Anche questo è un laboratorio che si sviluppa per 3 giornate molto intense, quindi dalle 11 alle 5, e abita un po' gli spazi Fortezza Est, ma molto si svilupperà all'aperto, quindi al parco, ma anche in altri spazi della città. Tutti questi sono laboratori gratuiti, quindi stiamo raccogliendo le adesioni, se qualcuno è interessato, alcuni stanno quasi sold out, quindi se qualcuno è interessato ci può scrivere la mail lab@maggioradio.net e si trovano tutte le indicazioni sul sito del progetto. E poi ci saranno gli eventi artistici che sono il 3, 4, 8, 10 e 11 dicembre, tutti all'aperto al Parco di Torre del Fiscale, e come dicevo prima si sviluppano dalle 11 alle 16:30, quindi nelle ore calde del giorno. E le giornate sono articolate in via performance, perché la Casa d'Argilla presenta Corpi Sole in Città, talk performativo in cui presentano questo progetto, che poi ci sarà anche un percorso sonoro. Abbiamo un percorso all'interno del parco che si sviluppa attraverso i QR code letterari creati da Ultimi Fuochi Teatro, che sono la rivoluzione dei libri, Il Teatro delle Apparizioni presenta due spettacoli dedicati ai bambini dai 4 anni in su, Chiave da tavola all'improvviso, il 4 dicembre, il 8. Qui intrecciamo, dopo c'è un momento in cui c'è un concerto e noi in maggio operativo presentiamo il primo step di un nuovo lavoro che si chiama Un'altra Medea. Quindi insomma sono delle giornate abbastanza dense in cui succedono più formati diversi, anche appunto dal talk alle camminate pubbliche al percorso sonoro allo spettacolo. Per esempio l'11 chiudiamo proprio con un momento di apertura di quello che è stato il laboratorio di Brom, Fatti Feroci, c'è un momento di apertura in cui partecipa anche Daniele Angelucci e oltre al Leonardo De Logo, Ariano Deserto, Valerio Sirna, in cui tutti i partecipanti dei due giorni precedenti nel Parco del Torre del Fiscale e non solo, è un momento di condivisione di quello che si è costruito all'interno del laboratorio dei giorni precedenti. Quindi è una dinamica di corpo città che punta un po' all'elemento anche della partecipazione e anche del processo. L'attenzione, il focus di questo progetto è molto sulla processualità artistica, quindi per questo laboratorio delle residenze e restituzione di questo lavoro che si intreccia con delle altre opere ed è un momento di dialogo quindi tra artisti, partecipanti ai laboratori, spettatori, quindi questa è un po' la linea intorno al quale si sviluppa il progetto.
Il progetto artistico Corpo Città a Roma dal 25 novembre all'11 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandra Ferraro di Margine Operativo. A presto!
Grazie, ciao!
Con Margot Paciotti di Onda d'Urto Teatro per presentare la terza edizione di Drag Me Up a Roma dal 17 novembre all'11 dicembre 2022. Eccoci qui. Bentrovati.
Ciao, buongiorno.
Raccontiamo cos'è.
Drag Me Up Queer Art Festival è un progetto di performing arts che è nato in collaborazione tra Onda d'Urto Teatro, quindi tra me, Margot e Lorenzo Pasquali, e Le Karma B. È un progetto unico nel suo genere a Roma perché racchiude un po' quelle che sono le varie narrazioni e delle singolarità ovviamente rispetto alle identità nell'arte, soprattutto performativa, a Roma e non solo, perché quest'anno abbiamo molti artisti che provengono da tutta Italia. Diamo voce a quelle che spesso sono delle narrazioni un po' soffocate nel mainstream dell'arte in generale. Quindi ci sono spettacoli, eventi, mostre, talk, vengono presentati libri, documentari, sempre per quello che riguarda ovviamente il mondo dell'arte queer. Il festival partirà il 17 con il lancio del video di quest'anno e finirà l'11 dicembre con lo show ormai solito nel nostro festival, che è il Drag Me Show, con tutte le drag di Drag Race Italia.
Come era iniziato il progetto? Come era partito?
Come anticipavo prima, da un'esigenza di creare uno spazio di narrazione altra, di creare uno spazio dove le performing arts legate al mondo queer potessero avere una voce e potessero raccontare quelle che sono anche le loro esigenze espressive e artistiche. In Italia ci sono altri festival d'arte queer, ma spesso sono molto legati al cinema o al docufilm. Invece è molto complicato trovare degli spazi invece performativi, dove abbiamo artisti o performers che legati al mondo queer creano degli spazi differenti semplicemente, che spesso non vediamo nei teatri in Italia. È uno spazio che a maggior ragione oggi ha molto senso di esistere e di gridare la propria voce, perché mai come oggi, mai come in questo periodo, non solo nazionale ma mondiale, abbiamo bisogno di discutere di problematiche o semplicemente di questioni legate all'identità, all'appartenenza, ai diritti della nostra comunità.
Quanti saranno gli appuntamenti di questa edizione e come sono strutturate le giornate?
Ci sono tanti appuntamenti, ovviamente come ho detto partirà il 17, ma con il lancio del video che è stato creato con Eulo Perfido Studio e ovviamente con me e Le Karma B. Ma gli spettacoli veri e propri inizieranno il 19 novembre con le sorelle Marinetti al Teatro Biblioteca Quarticciolo, e poi ci saranno tantissimi altri spettacoli, c'è Vladimir Luxuria, ovviamente ci sono le Karma B con me, dove metteremo in scena a Roma Cabaret Live. Poi c'è uno spettacolo unico nel suo genere, perché è una ready comedy queer, dove ci sono artiste di stand-up comedy legate al mondo queer. Altro appuntamento da non perdere è il Tea Lake Show. Quest'anno abbiamo proprio pensato di creare una serata con artisti transgender o fluid. E non, spesso mi è stato criticato questo, non per ghettizzare, quindi per creare una serata a tema, ma perché sentiamo che ci sia bisogno di creare degli spazi, anche in questo caso differenti, dove ci saranno Lilith Primavera, Leila Pereira della Fondazione Libellula, Daphne Bohemien, e ci saranno performer di ogni genere. Poi quello di Vladimir è il 5 dicembre al Off-Off Theater in Via Giulia, e poi chiuderemo ovviamente con il nostro classicone, il Drag Show, Drag Me Up Show, alle ore 21 l'11 dicembre al Teatro Biblioteca Quarticciolo. I teatri che portiamo sono Teatro Biblioteca Quarticciolo, Off of Theater, Teatro Centrale Preneste e il Teatro di Lido di Ostia.
I riferimenti internet per il programma?
Per vedere il programma e anche per acquistare i biglietti potete andare su dragmeup.it.
Terza edizione di Drag Me Up a Roma dal 17 novembre all'11 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Margot Paciotti di Onda d'Urto Teatro. A presto!
A presto!
Con Alessandra Lanciotti, direttrice artistica della nona edizione di Battiti, rassegna internazionale di Circo Teatro, dall'11 novembre al 10 dicembre 2022 a Roma al Teatro Furio Camillo. Ben trovata!
Ciao, buongiorno!
Raccontiamo cos'è.
Battiti è stata tra le prime rassegne in assoluto a Roma a portare il Circo Teatro da noi a Roma. Ne siamo molto orgogliosi perché è un genere che si sta sviluppando molto in questi ultimi anni e che è una combinazione di tecniche circensi e espressività teatrale. È un genere che adesso sta crescendo, che si vede anche in molti teatri, però noi un po' rivendichiamo questa nostra primogenitura di aver portato il primo festival a Roma di questo genere.
Come si sta evolvendo nel tempo, considerato che siamo alla nona edizione?
È cresciuto molto, poi chiaramente come tutte le cose durante la pandemia ha avuto un bello schiaffone, ma abbiamo resistito e quindi siamo di nuovo qui in piedi. Già l'anno scorso avevamo ripreso e è cresciuto molto perché è nata come una piccola rassegna di un fine settimana e adesso è diventata una rassegna di 4 fine settimana con spettacoli, workshop, formazione con ospiti internazionali. E quindi è cresciuto parecchio e siamo molto felici di poter vedere i frutti che vengono fuori dal lavoro, insomma.
Com'è strutturata questa edizione?
Durante il fine settimana, il venerdì, sabato e domenica, ci sono spettacoli. La domenica mattina, nello specifico, c'è una rassegna che si chiama Piccoli Battiti, gli spettacoli di circo teatro per bambini. E durante la settimana ci sono dei workshop, cioè ci sarà il workshop di giocoleria di Stefan Singh, che è un giocoliere incredibile che vive a Berlino e che fa spettacolo e fa anche formazione. È un workshop di danza contemporanea di Cristiana Casadio, che è una danzatrice acrobata incredibile, che anche lei fa spettacolo. E poi un altro workshop di Sara Di Santi, che è una trapezzista salernitana, che verrà anche lei a fare spettacolo al Gala di Aria questa domenica e poi si fermerà per fare formazione. Quindi c'è la parte di spettacolo durante il fine settimana e la parte di formazione nel corso della settimana. Poi sul sito rassegnabattiti.it si può vedere tutta la programmazione, gli orari, eccetera, eccetera.
La nona edizione di Battiti, rassegna internazionale di Circo Teatro a Roma, Teatro Furio Camillo, dall'11 novembre al 10 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Alessandra Lanciotti. A presto!
Grazie, ciao, buona giornata!
con Giulia Fiocca di Stalker No Working per presentare il progetto di ricerca artistica ed esplorazione urbana e sociale La Zattera, alla deriva tra storie e immaginari della città invisibile, Roma 1870-2020, dal 22 novembre al 31 dicembre 2022. Ben trovata!
Ben trovata a te Federico, grazie di questo invito nuovamente a raccontare La Zattera.
Raccontiamo La Zattera.
Quest'anno siamo alla terza annualità di questo progetto di coinvolgimento pubblico che in 3 anni con una ricerca collettiva e attraverso l'esperienza diretta dei territori vuole in qualche modo costruire un oggetto, una vera e propria zattera che sia un archivio mobile che possa girare tra i territori di Roma e raccogliere tante di quelle memorie sia personali che collettive che sono rimaste invisibili negli anni e che comunque dal basso hanno determinato una trasformazione sociale, urbana, ma anche culturale e politica della nostra città. Abbiamo individuato questo spazio temporale dal 1870, quando Roma è diventata capitale d'Italia. E quest'anno il programma si articola in appuntamenti pubblici, ma anche in laboratori con la Scuola di Urbanismo Nomade e le tante realtà che abbiamo incontrato in questi anni per costruire e archiviare in qualche modo queste memorie, che vuole essere un primo passaggio per poi continuare, perché vuole essere anche un patrimonio o un matrimonio comune e collettivo che tante persone si possano in qualche modo appropriare e anche condividerlo e aggiungere le proprie storie. Iniziamo con un incontro con Luz Muñoz, curatrice storica dell'arte cilena che vive a Barcellona, che si è occupata per anni di archivi, per aiutarci in qualche modo a capire come archiviare queste memorie, queste grandi polveri che abbiamo tirato su in questi anni e perché fare archivi e qual è il significato, anche la responsabilità e il significato politico e culturale di mantenere queste storie e queste memorie. Poi il 25 novembre invece saremo al Circolo Scandino per ribadire questa relazione che abbiamo con le accademie straniere a Roma, in qualche modo questa importanza di Roma come territorio di formazione ma anche di base per progetti di artisti a partire dal Grand Tour, ma ancora oggi l'importanza di Roma come luogo di ricerca e di azione artistica per tante persone. Mentre il 3 dicembre abbiamo un importante appuntamento a Piano Terra in cui abbiamo 3 fotografi con esperienza di migrazione che oggi si ritrovano a Roma, che raccontano i loro progetti di formazione attraverso la fotografia con comunità locali nei luoghi di confine del loro paese di origine. Appunto Mohamed Keita in Costa d'Avorio, al confine con il Mali, Reza Haidari, afghano che ha lavorato molto a Teheran, e Morteza Kaleghi che negli ultimi anni ha attivato anche insieme a noi la scuola di Herat in esilio a Roma. Quindi ritrovare artisti e studenti in esilio da Herat a Roma. E poi il 18 dicembre alla scuola, presso l'associazione Genitori di Donato, all'Esquilino, avremo Sabrina Efionai che ci racconta del suo ultimo libro, Addio a domani, in cui racconta la sua storia personale di una ragazza di origine nigeriana cresciuta a Castel Volturno tra la mamma naturale e la mamma italiana. È anche un'occasione per capire come raccontare queste storie di nuovi abitanti, di nuovi cittadini e ribadire anche il percorso politico che l'associazione Genitori sta portando avanti in questi anni per la cittadinanza per tutti bambine e bambine nati in Italia ma da genitori stranieri, questione centrale. E poi il 20 dicembre abbiamo un appuntamento presso la NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, che ribadisce questa idea di raccontare il quartiere Ostiense, che abbiamo rinominato Ostiensistan, che è stato negli anni un luogo di approdo per alcune comunità migranti a Roma, in particolare i curdi con il centro socioculturale di Ararat e giovani afghani presso la stazione Ostiense, ma anche la comunità iraniana qui si trova. E quindi in qualche modo come raccogliere quella storia, renderla visibile e fare una costruzione di questo quartiere intorno alla questione della migrazione e chissà, magari anche costruire dei monumenti a ricordo di queste storie di migrazione. E il 29 dicembre chiudiamo l'anno con una mostra che vuole essere proprio il racconto di queste esperienze di 3 anni. Vorremmo proprio presentare questo oggetto, La Zattera, costruito insieme alla Scuola di Urbanismo Nomade, che possa poi prendere il largo per altre strade e altri fiumi o laghi della città. Il progetto La Zattera è un progetto promosso da Roma Culture ed è vincitore dell'avviso pubblico Contemporaneamente Roma 2022, che ha curato il Dipartimento Attività Culturali. programma lo possiamo trovare sulla pagina Facebook di Stalker No Working, siamo anche su Instagram, @stalker, e sul sito stalkerlab.wixsite.com.
Il progetto di ricerca artistica ed esplorazione urbana e sociale La Zattera, la deriva tra storie e immaginari della città invisibile, Roma 1870-2020, dal 22 novembre al 31 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento a Giulia Fiocca di Stalker No Working. A presto!
A presto!
Con il giornalista Daniele Biacchessi, autore del libro Stragi d'Italia, Ombre Nere 1969-1980, presentazione a Milano, Casa della Memoria, venerdì 2 dicembre 2022, ben trovato.
Ciao a tutti, ciao a voi.
Raccontiamo questo nuovo progetto.
Ombre Nere era uscito 20 anni fa. Era un libro che aveva anche un sottotitolo, Da Piazza Fontana alla bomba al manifesto. Era uscito nel 2002 per Borsa e raccontava un pezzo di storia d'Italia che in quel momento era fuori basta dimenticata, ma con la bomba di quegli anni alla sede del manifesto è ritornata in auge la destra eversiva, le bombe come mezzo di far politica, e quindi siccome era in corso il processo a Milano per la tal di Piazza Fontana, dopo le inchieste del giudice Guido Salvini, era importante riannodare il filo. 20 anni dopo ho pensato di riscrivere completamente sulla base di quel libro, naturalmente, perché nel frattempo i 20 anni sono successe tante cose. Nella sostanza 20 anni fa non c'erano ancora le sentenze che ci sarebbero state, quelle di assoluzione per la strage di Piazza Fontana, ma anche quelle di condanna per la strage di Brescia, di Piazza della Lotta, fino in Corte di Cassazione, non c'erano state soprattutto le inchieste e poi i processi per la strage della stazione di Bologna, dove oltre alla primo Torcone, che aveva un annato, Fioravanti, Mambro, c'è stata poi la condanna di Ciavardini, che è ex militante di Terza Posizione, poi dei NAR e poi di Gilberto Cavallini, e l'ultimo processo importante contro i bandanti, che sono tutti morti, cioè Gelli, D'Amato dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno, il giornalista di destra Mario Tedeschi e una serie di altri funzionari dello Stato, dei servizi segreti che sono stati poi condannati insieme a Paolo Bellini, che era una sorta di ufficiale di collegamento tra criminalità, servizi segreti e fascisti. Quello che emerge da questo libro è un lungo filo nero, una lunga ombra nera che parte dal convegno dell'Hotel Parco dei Principi a Roma nel 65, dove viene teorizzato il concetto di strategia della tensione contro l'avanzata dei comunisti. Tra i relatori abbiamo Guido Giannettini, Del Side, Pino Rauti, tutti i personaggi che poi saranno i condannati e i notevolmente coinvolti dentro le indagini successive sulle strade. E fino a toccare gli eccidi di Piazza Fontana a Milano, 12 dicembre del 69, e poi la strage di Teteano di Sagrado, dove vengono uccisi i carabinieri nel periodo di Venezia Giulia, con primi piani dei golpisti dalla tentato contro di Stato di Unio Valerio Borghese fino a quelli poi successivi della Rosa dei Venti, alle strade, ai cidi della questura di Milano, il 17 maggio del 1973, poi con la frase del 28 maggio del 74, quella a Brescia, in Piazza della Rosa, l'Italicus del 4 agosto del 74, la strage della stazione di Bologna del 2 agosto dell'80. Poi in realtà la strategia della tensione intesa come unione tra gruppi neofascisti, politica, servizi segreti, apparati dello Stato, si aggiunge dopo il 1980, quindi dalla strage del rapido 904 in poi, gli eccidi, dove tutto questo in parte si mischia con l'entrata in scena della criminalità organizzata e degli attacchi a cuore dello Stato, con gli eccidi di Falcone, Borsellino, delle strage del 93, in cui oggi noi sappiamo, oggi conosciamo molto di più, e quindi i rapporti tra Stato e mafia. E volevo ricordare tutto questo soprattutto ai più giovani, perché i più giovani purtroppo non sanno nulla, non per colpa loro, ma perché non gli viene raccontato, non gli viene raccontato un pezzo di storia, non c'è nulla sui libri di testo. E poi, mentre lo stavo scrivendo, si stava evolvendo la destra sociale di governo, con l'ausilio e con la complicità degli italiani, che è quello che vediamo noi oggi con il governo guidato da Giorgia Meloni. Alcuni personaggi, mi riferisco per esempio a quelli che avevano avuto il passato nel movimento sociale italiano e poi con la scuola di chiusi con l'Alleanza Nazionale fino ad arrivare a Fratelli d'Italia. Alcuni di questi personaggi, penso per esempio a Ignazio La Russa, che è questo momento è presidente del Senato. Ecco, questi personaggi ovviamente vivevano a Milano o nella Roma dei primi degli anni 70 e erano iscritti al Movimento Sociale Italiano. Alcuni di questi sono stati anche responsabili organizzativi di pezzi consistenti del Movimento Sociale Italiano, nelle cui file hanno militato o hanno circolato in qualche modo molti dei protagonisti della strategia della tensione di allora. E quindi mi sembrava importante far capire agli italiani che il passato non è passato e che c'è ancora una fetta consistente di apparati dello Stato che non solo sono stati in qualche modo complici di chi poi ha organizzato materialmente gli attentati. La strage di Stato, in realtà, quella di Piazza Fontana, è una lunga serie di tante strage di Stato che sono state realizzate, pensate per impedire l'avanzata di un movimento operaio e studentesco straordinario che chiedeva diritti su filiere degli anni 60 e che o a livello parlamentare o a livello extraparlamentare aveva impresso un'accelerazione compulsiva della partecipazione politica, sindacale, culturale nel nostro paese. Le stragi sono servite per questo e quindi oggi quello che noi vediamo, quindi con una destra al governo che è diventato proprio regime, nel senso vero della parola, ecco che noi in qualche modo vediamo l'affresco di quello che era partito però grosso modo nel 75 con l'Hotel Patto di Feggio. Un pezzo della generazione della destra attuale non è ovviamente paragonabile, ma soprattutto dal punto di vista anagrafico, a quella di quegli anni, però ne è una erede e una diretta conseguenza, almeno sul piano politico e culturale.
Ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più?
Su Facebook Daniele Biacchessi, le pagine, del profilo, molte informazioni le trovate anche sul sito e su Facebook di HBook. Le date del tour al momento confermate sono 2 dicembre Milano, Casa della Memoria alle 21, 3 dicembre ore 18 alla libreria Zanichelli di Bologna con Paolo Bolognesi, che è presidente delle stazioni familiari delle vittime della stazione di Bologna, il 4 di dicembre ad Appignano, in provincia di Macerata, con i gang, con Claudio Appinelli, con Baglio Milani, dei familiari delle vittime di Brescia. Poi proseguirò nella provincia di Viterbo con 3 date: Vasanello 9 dicembre alla Poderosa, 12 dicembre al mattino a Montefiascone a Rocca dei Patti per le scuole, 12 dicembre a Viterbo con Bonalta. Poi si prosegue il prossimo anno con tantissime date, la Zero, la Faro, e chi volesse organizzare una data può scrivere a biacchessi@gmail.com e credo che sia la cosa migliore perché è contatto diretto, è sempre il più bello.
Il libro Stragi d'Italia, Ombre Nere 1969-1980, presentazione a Milano, Casa della Memoria, venerdì 2 dicembre 2022. Un saluto e un ringraziamento al giornalista Daniele Biacchessi. A presto!
A presto a voi, grazie ancora.
Siamo all'agenda per quanto riguarda il teatro e gli eventi culturali della settimana con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone.
Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, il teatro di questa settimana offre un po' di cose che restano in scena e altre che insomma arrivano sui nostri palcoscenici e cominciamo con la rassegna Battiti del Teatro Furio Camillo che questo fine settimana, sabato e domenica, propone Silenzio Assoluto. Regia di Roberta Castelluzzo con molti attori che va in qualche modo a occuparsi di nuovo della violenza di genere, la violenza sulle donne, già in qualche modo è stata presentata in conferenza stampa il 25 novembre, appunto giorno dedicato a questo argomento, ed è un fenomeno preoccupante crescita in Italia, sappiamo che ogni 3 giorni una donna muore per mano di un uomo, spesso una persona vicina. Ecco, Silenzio Assordante va a indagare tutte queste situazioni e cercando di informare e sensibilizzare il pubblico su questo tema, appunto. 3-4 dicembre, Teatro Furio Camillo. Per quanto riguarda invece una prima assoluta, è la nostra amica Marzia Ercolani che con Luigi Acunzo presenta al Teatro Spazio 18B dal 29 novembre, ovvero sia da questa sera fino al 4 dicembre, questo Non è vero, Bugiardino dell'essere, spettacolo scritto e diretto da lei, ed è che indaga la condizione della vecchiaia, quel tempo breve che resta e quel tempo infinito che invece è stato, la chiusura del cerchio che unisce i due estremi, la fine e l'inizio, la morte e la nascita. Non è vero, Bugiardino dell'essere, Teatro Spazio 18B, 29 novembre, 4 dicembre. Per quanto riguarda poi invece vediamo il Teatro dello Spazio World Builders di Jonah Adams, e la regia è però invece italianissima di Riccardo D'Alessandro, dal 1 al 4 dicembre, giovedì domenica, per questo lavoro in cui Whitney e Max, Sabrina Martini e Andrea Rintozzi, soffrono di disturbo schizoide di personalità e vivono nel profondo delle loro realtà immaginate, una espansiva e fantasiosa, l'altra oscura e brutale. Bisogna entrare a far parte della società, capire come relazionarsi con la società che va in tutt'altra direzione e spesso a volte non sa trattare la diversità. E con il patrocinio dell'Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale, World Builders andrà in scena dal 1 al 4 dicembre al Teatro Lo Spazio di Roma. Spazio Rossellini, il debutto di Giulio, la nuova produzione di Alexandros Memetai Ioannis Petrillo, ispirato liberamente al Giulio Cesare di Shakespeare, sarà in scena dal 2 al 4 dicembre. Un ottimo attore, Alexandros Memetai, che in questo caso si presenta insieme a Ioannis Petrillo alla regia, all'ideazione di questo lavoro con molti attori, dalle foto insomma avere un'idea particolarmente plastica, interessante, anche perché appunto la compagnia di teatro fisico, Ioannis Petrillo appunto anche soprattutto coreografo, insomma, quindi è un'idea del Giulio Cesare un po' particolare, sicuramente originale. Per ciò che riguarda quindi Giulio, 2, 3, 4 dicembre, Spazio Rossellini. Andiamo ancora a evidenziare il Corpo Città, l'animazione tra teatro, musica e danza del Parco di Tor Fiscale, con degli eventi, performance, pratiche performative, spettacoli, percorsi sonori, installazioni all'interno del Parco di Tor Fiscale, organizzato da Magistero Operativo, di cui abbiamo anche già parlato, ma mi fa piacere poterlo evidenziare perché insomma sono lavori importanti in quartieri che hanno bisogno di questa visibilità. Dal 2 al 4 dicembre invece inizia la rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea In altre parole 2022 ed è quella ideata e diretta da Pino Tierno
e sono 6 giorni, appunto ne vedremo i primi 3, un viaggio all'interno di testi di drammaturgia straniera che prendono corpo qui in Italia sul palco del teatro Argo, e andremo a vedere testi di Juan Mayorga, testi dello stesso Pino Tierno, testi di Levin, che saranno sulla scena del Teatro Argo Studio per questo fine settimana. Invito a guardare il sito del teatro per maggiori informazioni. Ancora Teatro Turbella Monaca, perché questa settimana andremo anche lì. Questa sera ci sarà I Disertori, interventi bellici dal divano di casa. Sul palco saranno Simone Colombari e Pici, Pierluigi Siciliani, che canteranno canzoni e porteranno scritti da Brecht, da De André, da Ardari, Boris Pian, De Gregori e quant'altro. Per ciò che riguarda poi invece sempre all'interno della rassegna Memoralia, di cui abbiamo parlato le scorse settimane e con Chiara Tomarelli, insomma, si parla anche in questa edizione, Svelarsi, il 30 novembre, il 1 dicembre, è lo spettacolo che abbiamo visto debuttare allo Spazio Rossellini, diretto da Silvia Gallerano, ed è uno spettacolo molto particolare, verso le donne, è una provocazione chiaramente, ma davvero la presenza è limitata a soltanto donne, che vedranno esplodere in qualche modo la presenza dei loro corpi particolarmente espressi sul palco, per in qualche modo entrare a contatto con quella che è dall'altro lato l'umiliazione, la mutilazione, la meschinità con cui viene trattato solitamente il corpo femminile. Quindi un lavoro molto interessante, 30 novembre e 1 dicembre, appunto, leggere Silvia Gallerano al teatro Turbella Monaca. Il fine settimana sarà dedicato a 2 lavori, C'era una volta il manicomio, 2, 3, 4 dicembre, uno spettacolo di Claudio Ascoli con Sissi Abbondanza, Chile della Balanza è il lavoro e il nome comune, insomma, di compagnia, uno spettacolo nella memoria degli ex manicomi italiani, a partire da quello di Firenze, dove la compagnia risiede dal 1998, quindi piuttosto interessante andare a cercare un contatto con questo lavoro. E lo stesso fine settimana nell'altra sala andrà in scena Alessandro Benvenuti con il lavoro I Separabili, Romeo e Sabba, produzione Arca Azzurra, associazione teatrale pistoiese, portano appunto questo spettacolo di Alessandro Benvenuti con Chiara Caselli sul palco del teatro Turbella Monaca. Poi ancora mi preme andare questa settimana al teatro Ambra Iovinelli, perché arriva una coppia interessante dal 30 novembre fino all'11 dicembre, Lino Guanciale e Francesco Montanari, interpreti di un testo scritto e diretto da Davide Sacco, L'uomo più crudele del mondo. Guanciale veste i panni di un imprenditore schivo senza scrupoli, proprietario della più grande industria di armi d'Europa. Di fronte a lui Montanari è un giovane giornalista di una testata locale che cerca di intervistarlo. Cosa diventerà questa chiacchierata? Una riflessione sul senso della giustizia e della morale. Questo è un lavoro interessante. 30 novembre, 11 dicembre, Ambra Iovinelli per L'uomo più crudele del mondo. Ancora poi andiamo questa settimana anche, torniamo al Teatro di Roma, perché continua fino al 4 dicembre l'Amleto di Giorgio Barberio Corsetti, e nella Sala dell'India un sorprendente Cenerentola remix di Fabio Kestich, che ho visto ieri ed è davvero molto, molto divertente, interessante la rilettura della fiaba di Cenerentola. Poi invece al Teatro delle Carrozzerie Notte a vedere Nardinocchi Matkovic con Arturo il 2 e il 3 dicembre, lo spettacolo dedicato alla figura dei padri, che va indietro nella memoria e racconta di un incontro attorno a questo tema, quello tra i due autori, appunto Nicola Matkovic e Laura Nardinocchi, che affrontano la loro memoria cercando di innescare la memoria altrui, la memoria dello spettatore. E poi continua il Teatro Vascello fino al 4 dicembre, Cirano deve morire, con la regia di Leonardo Manzan. E mentre al Teatro Quirino va in scena un classico della letteratura, che è il romanzo I Viceredi di Federico De Roberto, la regia è quella di Guglielmo Ferro, che porta appunto su palco questo testo che affronta l'intera storia del Meridione, della Sicilia e in qualche modo proprio per questo la storia intera d'Italia. Insomma, quindi prima del gatto pardo, insomma, a livello quantomeno di insuccesso editoriale iniziale, che poi si trasforma invece in un grande successo, diventerà poi un classico diffuso e vicere di De Roberto. Poi andiamo anche al Teatro Quarticciolo, perché in questa settimana, il 3 dicembre 2021, andremo a vedere Untold, lo spettacolo della compagnia Unterwasser, con appunto le creatrici performer Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio, ed è un Untold, vuol dire non detto, ciò che non può essere detto né elaborato, risolto, tutto ciò che è rimosso, i segni, i messaggi, quello che arriva in superficie dal sottosuolo. E quindi è un viaggio all'interno del sottosuolo, un viaggio introspettivo sulle potenzialità del teatro d'ombre, e più precisamente, più largamente, proprio dell'ombra, tutto ciò che non è appunto visibile. Lavoro molto interessante. 3 dicembre, Untold, Teatro Quarticciolo. Stesso teatro dove avremo un incontro interessante sulla danza domani, questa sera, I segreti della danza, il Roma City Ballet Company, Luciano Cannito, che presenta nell'ambito di Orbita il suo lavoro, la storia del proprio lavoro, un viaggio all'interno del proprio lavoro. Ultimo degli appuntamenti di cui parleremo è forse lo spettacolo più intrigante della settimana, ritorno a Roma di una straordinaria attrice e regista, Giuliana Musso, con Dentro, una storia vera, se volete, insieme a Maria Aris, che condivide insomma la scena con Giuliana Musso, da questa sera fino al 4 dicembre al Teatro India, per un tema difficile da raccontare, quello di un abuso intrafamiliare, taciuto, celato, questa esperienza difficile anche da ascoltare. Quindi ecco, invito chiunque voglia andare a vederlo, che insomma si tratta di qualcosa di molto forte, che si cerca una particolare empatia per riflettere in profondità sul valore della verità, ciò che avviene appunto nell'ombra, anche qui, nell'ombra delle violenze domestiche, dove appunto donne e uomini condividono un tempo e uno spazio non sempre davvero condiviso. E per ciò che riguarda dunque i riferimenti, ancora Dentro, una storia vera, se volete, Giuliana Musso, 29 novembre, 4 dicembre, Teatro India. E con questo è tutto. Ciao!
Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.